18. Questa è K ed è il momento della non notizia. Ieri abbiamo parlato della scelta narrativa dei giornali nel raccontare e dare conto della manifestazione pro-Palestina in Italia. Oggi torniamo a sfogliarli, cambiando però l'attenzione, il focus, e la prendo larga, ma neanche troppo. Allora, parto dal rapporto appena pubblicato dalla World Association of News Publishers, che parte da una domanda precisa: chi detta l'agenda delle notizie? E il rapporto che guarda il periodo tra il 2022 e il 2024 ci dice, in soldoni, che ci sono sì alcuni progressi nella parità di genere, ma ci sono ancora forti barriere. Infatti il rapporto ci dice che le continue disparità nella rappresentanza di genere, nei ruoli di leadership dei media in tutto il mondo, continua a essere ad appannaggio degli uomini, continuano a dominare gli uomini. Le cifre sono queste: la rappresentanza femminile nei principali ruoli di leadership editoriale, dunque come direttrice responsabile o direttrice esecutive, è rimasta stagnante al 30% dal 2022 al 2024. Poi i dati vanno più nel dettaglio, ma per andarli a recuperare vi invito ad andare online, basta andare proprio a cercare World Association of News Publisher, lo studio è fresco di stampa. E il problema della sottorappresentazione delle donne è un problema che ritroviamo anche nei nostri giornali, perché noi nei primi pagine, nelle copertine dei quotidiani, non troviamo quasi mai una firma femminile. Lo stesso vale anche per la stampa italiana. È vero, naturalmente, a firmare le corrispondenze, le cronache internazionali sono sempre di più anche le donne, ma le rubriche in prima pagina, come Il Caffè di Gramellini, che appunto è di Gramellini, o oggi Repubblica in prima Lancia, Michele Serra, sono sempre appunto d'appannaggio maschile. E anche gli editoriali in prima pagina, è difficile vedere una firma femminile, e lo vediamo e sentiamo anche al mattino quando facciamo la rassegna stampa dalle 6 alle 7 a Verde Aurora. Eppure oggi, a mio modo di vedere, naturalmente la copertina su Repubblica e Lancio quantomeno l'avrebbe meritato Concita De Gregorio, intanto perché la notizia centrale di copertina è data dall'intervento all'ONU di Donald Trump, intervento di cui, per la gravità dei toni, del linguaggio e del significato, tutti i giornali oggi dedicano spazio e attenzione con ampie cronache, interviste di esperti e o corrispondenti. Allora guardiamo i titoli: schiaffo all'Assemblea Generale, ho fermato 7 guerre, le Nazioni Unite nessuna. C'è l'editoriale di Paolo Galimberti in prima su Repubblica che dice o definisce Trump il picconatore del multilateralismo e così via dicendo. E poi c'è l'intervista anche a Jeffrey Sachs, consigliere dell'ONU, che titola un discorso pieno di bugie, prova il degrado USA. Il mondo deve smettere di illudersi, Trump sta portando gli USA fuori dall'ordine internazionale della Seconda Guerra Mondiale. Il resto della comunità globale ha l'urgenza di unirsi per tenerlo in vita anche senza l'America. A questa accusa l'economista della Columbia University Sachs aggiunge un monito speciale rivolto all'Europa. Dice che l'Europa deve prendere la decisione più importante, ossia se continuare a supplicare la benedizione di una Casa Bianca che la detesta o guidare l'alternativa. A dire la verità, mi è venuta in mente l'intervista che settimana scorsa pubblicava la NZZ a Nick Hayek, patron della Swatch, una bella intervista a cura tra l'altro di una giornalista, Christina Neuhaus. Nel ritratto intervista lei lo definisce Hayek il pirata tra gli imprenditori, il maestro della provocazione, e ne recita il suo mantra: sii un pirata, non una pecora, e se sei una pecora almeno sii una pecora nera. In breve, il CEO di Swatch, che compirà 71 anni al prossimo ottobre, critica il governo svizzero per la questione dei dazi, per non avere preso delle contromisure, e naturalmente nell'intervista pubblicizza il suo orologio di protesta. Il modello si chiama What If Tariffs e ha le cifre invertite. Il 9 si trova al posto del 3. Se si legge da sinistra a destra si vede un 39. L'orologio era disponibile online qualche mercoledì fa e in 48 ore era già esaurito. Ma noi torniamo alle donne nei media, in particolare al commento di Concita De Gregorio di cui vi dicevo oggi su Repubblica, che con concisione e chiarezza ed efficacia ci restituisce il discorso di Trump dell'ONU, e il titolo la dice lunga: il trumpismo per tutti un compendio. E mi sentito, ho preso proprio l'articolo. In pratica la giornalista fa l'elenco delle dichiarazioni più significative, o se vogliamo più pazzesche, di Trump, che messe insieme dicono più di tante analisi e cronache. Allora ve ne cito alcune. Intanto Trump ha concluso ieri dicendo: è sempre un onore parlare all'ONU, anche se qui l'attrezzatura è un po' difettosa. I dazi sono un meccanismo di difesa contro le nazioni che si sono approfittate di noi. Il Brasile senza di noi fallirà. Il terribile sindaco di Londra, uno dei peggiori sindaci del mondo, vuole passare alla Sharia. Faremo sparire i narcotrafficanti venezuelani. L'Europa è devastata da ambientalismo e migrazione. Il riscaldamento globale è una bufala e via dicendo. E poi ancora gli europei sono imbarazzanti, sono in guerra con la Russia ma comprano energia russa. Il riconoscimento della Palestina è una ricompensa ad Hamas. L'ONU non ha aiutato i miei sforzi di pace. L'ONU che scopo ha? Non fa che parlare e scrivere lettere. E poi mia moglie Melania è in grande forma. E via dicendo, così è andato avanti. Alla fine ci dice Concita De Gregorio, di questo suo breve compendio, il trumpismo per tutti, in modo che possiamo capirlo tutti, dice così a volo d'uccello, perché vi facciate un'idea. E mi è venuto in mente adesso in conclusione anche quanto abbiamo detto prima con Andrea Colamedici rispetto all'ipnocrazia e rispetto al fatto che del governare provocando stati alterati di coscienza. Basta leggere le dichiarazioni di Trump all'ONU per appunto ritrovare proprio questo, governare provocando stati alterati di coscienza, e noi siamo alla ricerca di un antidoto.